Finestre sul mondo. Storie, incontri, personaggi. A cura del giornalista Giorgio D'Ausilio.
Cari amici telespettatori, buon lunedì, ben ritrovati e come io dico sempre mi auguro che siate in buona salute. I sempre più tristi e drammatici scenari di guerra che si stanno allargando in Medio Oriente, con dei lutti sempre più crescenti fra la popolazione civile innocente che paga quanto certe potenze di stampo terroristico e anche non terroristico stanno sempre più accendendo le micce e aumentando le dimensioni degli scontri bellici, e non si sa a quali risultati poi possano portare, mi ha portato oggi e anche credo lunedì prossimo, e non vorrei esaurire frettolosamente l'argomento, preferisco, anche perché ci è stato molto richiesto, affrontarlo gradatamente, ma soprattutto con una persona che adesso io vi presento e che è praticamente veramente un esperto di questo campo, in quanto storico e scrittore anche di Grande Guerra. Ma per non mettere troppa carne al fuoco, vi dirò che mi ha portato questa considerazione a riandare un po' a ritroso nel tempo, precisamente agli albori della Grande Guerra, la cosiddetta Prima Guerra Mondiale, che almeno allora, e questo io lo vorrei sottolineare, duellava, passatemi questo termine schermistico, con un codice di onore. Vi era un codice di onore e anche di salvaguardia, almeno verso le popolazioni che abitavano le zone alpine e prealpine, come fu per gli abitanti dell'altopiano di Asiago. Perché? Perché quando i vertici militari, onde evitare massacri di innocenti, avevano fissato una data per l'inizio delle operazioni, e qui non so se l'inizio è stato unilaterale o anche gli austriaci avevano stabilito la data di inizio delle operazioni, poi questo semmai lo chiariremo. Non saprei dirvi chi è stato a fissare questa data, in ogni caso, perché non dimentichiamo che anche dall'altra parte, negli altopiani di Luserna, di Folgaria, tutti gli abitanti erano stati fatti sloggiare, diciamo così, da quel teatro di guerra. Quindi, in teoria, sull'altopiano di Asiago e sugli altipiani di Folgaria e Lavarone dovevano solamente esserci operazioni di tipo bellico. E quindi, che cosa è successo? È successo, purtroppo, che tutti i civili, soprattutto dell'altopiano di Asiago, dovettero scendere attraverso la Val di Gevano, che è una valle molto bella al nord di Tresche-Conca, e pur nel dramma di questo esodo si misero in salvo, e anche se per le loro abitazioni, per le loro culture, per tutto quello che loro avevano di prezioso, si prospettavano praticamente distruzioni di carattere catastrofico, perché erano zone abbandonate in fretta e furia, che però almeno salvarono migliaia di vite, di donne, vecchie e bambini, cosa che oggi purtroppo noi vediamo non succede, mentre i nostri ragazzi del 99 rimanevano proprio da soli a difendere i confini della patria. Ecco, questo volevo dirlo proprio per dare anche credito a quel tipo di lealtà bellica, chiamiamola così, ma sembra quasi un assurdo, che vi era in quell'epoca. E allora io oggi vorrei proprio ritornare alle operazioni belliche che gli austriaci intrapresero contro l'Italia, con quella che è passata alla storia come la Straf Expedition, spedizione punitiva, o gli austriaci, come la chiamavano, spedizione di primavera. E allora, per parlarne però con ampia cognizione di causa, io ho invitato qui nei nostri studi uno storico scrittore, il dottor Leonardo Malatesta, che appunto è un profondo conoscitore di quella guerra, di quegli altopiani e soprattutto direi che ricalca un po' le orme di quello che è stato il mio primo, diciamo così, consulente, che fu Gianni Piero Pan. Per chi lo ricorda, a lui è stata anche intitolata una strada qui a Vicenza e questo gli fa molto onore. E allora io ringrazio innanzitutto il dottor Malatesta per essere venuto qui nei nostri studi e per poterci magari introdurre un po' in quello che è stato il palcoscenico della Grande Guerra.
Allora, innanzitutto bisogna dire che il fronte della Prima Guerra Mondiale fu molto importante, fu quello dell'altipiano dei Sette Comuni. Dal 24 maggio 1915, quando iniziano le operazioni belliche tra Italia e Austro-Ungheria, il primo colpo di cannone viene sparato alle 3.55 del Forte Verena, fino ai primi giorni del novembre 1918, l'altipiano dei Sette Comuni fu un autentico campo di battaglia. E quindi, mi diceva giustamente il dottor D'Ausilio, interessò nell'altopiano soprattutto le truppe, perché a seguito dell'inizio delle operazioni belliche lo Stato Maggiore dell'Esercito ordinò che tutte le popolazioni civili ancora presenti in altopiano, vale a dire donne, bambine ed anziani, dovesse abbandonare quelle zone perché era dedicato territorio di guerra. Per esempio, quando scoppia la Strafe Spedizione il 15 maggio 1916 e iniziano ad arrivare su Asiago e Gaglio le granate sparate dal San Giorgio di Calceranica, questo cannone di marina dislocato a Calceranica Lago, che bombardò Asiago e Gaglio, proprio in fretta e furia la popolazione dell'altopiano dovette scappare via, perché era proprio bombardata dall'avversario dell'epoca, per dire l'Austro-Ungheria. E fu un vero dramma, perché dobbiamo pensare che le popolazioni dell'altopiano, Gaglio, Asiago, dei Sette Comuni, Enego, vennero portate molto lontano. Chi andò bene a Noventa Vicentina, ma certe popolazioni andarono a finire persino in Piemonte, e questo provocò anche un grosso danno dal punto di vista sociale e culturale. Per esempio, vicino al Duomo di Asiago c'era il Museo Cimbro, che venne letteralmente distrutto, e quindi vennero persi anche tutti quei cimeli e quelle tradizioni della cultura cimbra, che adesso in altopiano non si parla più il cimbro rispetto a Luserna. E poi un'altra cosa, e poi si ruppero anche i legami familiari, perché molte volte la famiglia che era rimasta in altopiano, donne, bambini, anziani, vennero smembrati, alcuni mandati in un posto, alcuni in un altro, e quindi fu un vero e proprio dramma, non solamente militare ma sociale, mentre gli uomini abili alle armi vennero arruolati e andarono a combattere anche in zone lontane, non solamente sull'altopiano ma anche sul Carso.
Lei, dottor Malatesta, ha parlato prima di Calceranica,
sì,
che è a una ventina di chilometri più o meno dall'altopiano di... E allora mi viene da pensare questo: che gittata avevano i cannoni? Perché mi pare che tutto poi, almeno così mi diceva Gianni Piero Pan, dipendeva proprio dal calibro, diciamo, di questi. Perché gli italiani probabilmente non avevano avuto una buona intelligence.
Beh, allora, Calceranica là, come diceva lei giustamente, è oltre 20 chilometri. Cosa fece lo Stato Maggiore dell'Esercito Asburgico? Utilizzò questo cannone da marina, che doveva essere installato in una nave corazzata, e gli diede il nome di San Giorgio, ecco, una canna lunga 16 metri, installata in un basamento molto particolare, perché questo cannone aveva una canna lunga 16 metri, e cosa fece? Con l'alzo di tiro molto elevato riuscì ad oltrepassare anche la resistenza dell'aria e ad avere una gittata lunghissima, perché da Calceranica al lago, calcoliamo la gittata sempre in linea retta verso Gaglio, sono oltre 20 chilometri,
certo,
e riuscì a bombardare. Quindi di sicuro che quando l'Italia entrò nella Grande Guerra non era preparata militarmente, perché mancavano materiale, come per esempio i cannoni.
Ecco, allora qui facciamo un passo indietro. Torniamo all'inizio di quelli che possono essere stati gli albori, sì, della Grande Guerra. Quando a Sarajevo fu assassinato l'arciduca Ferdinando con la moglie. E si disse che quella è stata, diciamo, la scintilla che soprattutto verso i paesi balcanici fece scoppiare la Grande Guerra, perché dapprima mi pare scoppiò in quel segmento per poi allargarsi, scoppiò nel 14 e poi per allargarsi nel 15, chiaramente qui. Ecco, allora, secondo lei, c'erano già accesi le micce dei fuochi della Grande Guerra o questo fu un pretesto, secondo lei?
Beh, già c'erano delle grosse tensioni a livello politico della nel periodo, perché bisogna pensare che c'erano due blocchi contrapposti, vale a dire gli imperi centrali, quella triplice alleanza del 1882, Italia, Germania ed Austria, e dall'altra parte c'erano quella triplice intesa, la Russia, la Francia e l'Inghilterra. E quindi, e poi la zona balcanica era sempre stato un luogo di difficile coesistenza tra le varie etnie, perché quello che uccise il Francesco Ferdinando con la moglie sul ponte Sarajevo era un separatista serbo, Gavrilo Principe, e i serbi non erano assolutamente favorevoli alla duplice monarchia, e la duplice monarchia e gli Asburgo volevano uno sbocco verso il mare e quindi volevano avere delle solide basi nella penisola balcanica. Ecco perché scoppiò la Grande Guerra, e poi c'erano questi nazionalismi molto accentuati che volevano la supremazia di uno Stato rispetto all'altro. Quindi...
Ecco, grazie intanto per aver messo questa bella cornice al discorso che andiamo via via facendo. Volevo toccare un punto molto importante. L'Italia come si comportò? Perché da quel che ho letto, all'inizio aveva stretto una triplice alleanza che poi si trasformò in una triplice intesa. Ecco, ci può chiarire questo aspetto?
Sì, allora, come dicevo prima, l'Italia, Austria-Ungheria e Germania il 20 maggio 1882 firmano la triplice alleanza, un accordo di mutuo soccorso tra le tre nazioni. Perché l'Italia firmò questo trattato? Perché l'anno prima, 1881, la Francia aveva occupato il Marocco e quindi questo fu visto dalla nostra nazione come un tentativo di avvicinarsi all'Italia. Allora, devo dire, i rapporti tra Italia e Francia non erano molto facili. Ecco perché a fine degli anni dell'Ottocento, fine anni 80 e 90, l'Italia iniziò a costruire delle fortificazioni tra Italia e Francia per difendersi dall'eventuale attacco della Francia. Poi inizia il discorso con l'Austria-Ungheria, che durerà fino all'aprile del 1915. Devo dire che, anche se rimasero alleati in molti anni l'Italia con i due imperi centrali, soprattutto con l'Austria-Ungheria, i rapporti non furono mai idilliaci, perché c'era sempre un problema irrisolto: Trento, ma soprattutto Trieste, perché Trieste l'Italia la voleva, l'Austria-Ungheria non aveva mai ceduta, perché era lo sbocco verso il Mediterraneo, e quindi questo era essenziale. E qui ecco perché, a seguito dello scoppio della guerra in Europa il 28 luglio 1914, l'Italia si dichiara neutrale. Nel periodo chiamato della neutralità, che va da agosto 1914 fino all'aprile 1915, ci furono grosse campagne di stampa tra neutralisti e interventisti. Possiamo ricordare un famoso interventista, Benito Mussolini, anche Gabriele D'Annunzio, e che però il 26 aprile 1915 l'Italia firmò un patto segreto, il patto di Londra. Patto segreto perché? Perché lo conoscevano tre persone: Vittorio Emanuele III, il ministro Sidney Sonnino degli esteri e il capo del governo Salandra. E cosa prevedeva questo patto di Londra? Prevedeva che entro un mese dalla data, cioè entro il 26 maggio, l'Italia sarebbe stata in guerra non più con la triplice alleanza, ma con la triplice intesa.
Con questa intesa che aveva intessuto, esatto. Quindi. Esatto. Chiaramente. Anche qui l'Italia, come giudica lei questo cambiamento di rotta?
Beh, nel corso
parlo con uno storico.
Sì. Nel corso degli anni i rapporti tra Italia e Austria-Ungheria furono sempre più
tesi,
perché, come disse Gianni Piero Pan, ed è una cosa vera, nel 1908 sappiamo ci fu il doloroso per l'Italia terremoto di Messina, dove Messina e Reggio Calabria ebbero moltissimi danni. L'allora capo di stato maggiore dell'esercito imperiale del 1906, il feldmaresciallo Franz Cora von Otzendorf, fece una proposta all'allora imperatore Francesco Giuseppe di attaccare privativamente l'Italia, che quindi l'Italia non sarebbe avuto più nessun problema. l'Italia e la maggior parte dell'esercito, come succede anche oggi, era stato utilizzato per aiutare la popolazione della Calabria e della Sicilia. L'imperatore si oppose perché aveva il ministro degli esteri, Herenthal, che era assolutamente contrario. Nel 1911 sappiamo che scoppia la guerra tra Italia, Italia e in Libia, con la Turchia, e anche lì Conrad chiede un'altra volta di attaccare preventivamente l'Italia. In questo caso la risposta è negativa. Quindi non si può dire però che Conrad era un anti-italiano, solamente che c'era sempre il problema.
Comunque la politica fu sempre ambigua, insomma, sì, in sì, certo
sì.
senso.
Sì, sì.
Ecco, allora arriviamo all'inizio delle operazioni belliche in alto piano di Asiago.
Sì, allora, come dicevo prima, la guerra scoppia tra Italia e Austria-Ungheria e dopo che sono state date le dichiarazioni di guerra ai vari ambasciatori, alle 3.55 del 24 maggio 1915, il primo colpo di cannone fu sparato da Forte Verena, il secondo sparò il Campolongo, e quindi questa prima fase delle operazioni belliche, che dura dal 24 maggio fino ai primi di luglio 1915, nell'altipiano dei sette comuni, la chiamano la guerra dei forti. Cosa vuol dire questo termine? Vuol dire che le fortificazioni costruite nel periodo prebellico, quindi dal 1906 fino al 1915, presenti tutt'oggi, vale a dire Forte Punta Corbin, Forte Campolongo, Forte Verena e Forte Lisser, e si contrapposero alle fortificazioni dall'altra parte. Però nel caso di Forte Lisser non sparò mai un colpo, perché era nella zona della Valsugana e dall'altra parte non c'erano delle fortificazioni. Mentre dal 24 maggio in poi Forte Verena, Forte Campolongo e Forte, in particolar modo il Corbin molto meno, diressero i loro tiri verso le contrapposte fortificazioni austro-ungariche del Pieno Cimbri, di Fogheria, Blon e Luserna, vale a dire d'Ostel Sommo, Sommo Alto, Belvedere, Luserna, Busaverle e Spitzverle, che l'Austro-Ungheria aveva costruito dal 1907 in poi, sempre perché non si fidava. E quindi sia l'Italia che l'Austro-Ungheria si fortificarono perché avevano capito che prima o poi ci potrebbe essere stata una guerra.
Però un fatto che mi disse proprio lo storico Gianni Pieropan, che per me è rimasto sempre una pietra miliare per quello che mi ha insegnato e per quello soprattutto che conosceva ogni sasso dell'altopiano, fu questo, che praticamente lui almeno disse che non c'è stato da parte dell'Italia un grande risultato per quello che riguardava lo spionaggio, perché gli spionaggi erano sempre all'attenzione di tutti i politici e i militari, per il semplice fatto che non avevano saputo gli italiani che gli austriaci avevano messo in campo un cannone da 320 mm, mi pare di ricordare, mentre i nostri avevano 280. Allora, quindi, i nostri facevano il solletico alle cupole corazzate dei forti austriaci, mentre i forti austriaci, sparando, sfondavano le cupole corazzate italiane che erano state predisposte per supportare un calibro da 280. Non so se è chiaro questo mio concetto o se lei lo può meglio.
Allora posso dire che i forti italiani, Forte Verena, Campolongo, Corbin o Forte Lisser, erano stati costruiti per poter resistere la copertura al bombardamento di un medio calibro, un 150 mm. Ai calibri superiori, come si vide col Forte Verena, non potevano resistere, quindi vennero utilizzati i calibri 280, 305, 350, 380, fino ad arrivare a 420 mm, sempre del diametro del proiettile. E quindi questi forti non potevano resistere. Fu un grosso errore fatto dagli italiani di progettare delle fortificazioni non tenendo conto dell'evoluzione delle artiglierie, perché i forti italiani erano stati progettati a fine 800. E quindi, mentre quelli austriaci avevano cemento armato e potevano resistere a calibri molto superiori. Facciamo l'esempio, l'esempio del Forte Belvedere, che tutt'oggi possiamo andare a visitare. Quello non subì danni durante la guerra alla vera e propria struttura, ma ai fossati, perché quello poteva resistere, anche se il 19 maggio 1916, nel controscarpo avanzato, quella costruzione che vediamo oltre al fossato, ci furono 9 morti e 28 feriti, perché un proiettile da 305 mm entrò anche lì nel cemento armato. Però furono dei casi molto sporadici. I forti austriaci erano molto più resistenti perché avevano il cemento armato e avevano uno spessore superiore rispetto a quelli italiani che non avevano cemento armato.
Grazie anche per questa risposta molto importante. E nell'avviarci verso il termine di questa nostra prima puntata, io ricordo un particolare che mi è giunto tramite degli ascoltatori, i quali dicevano: ma com'è possibile che si chiamasse forte interrotto un forte che noi siamo andati a visitare e che aveva più l'aspetto di un castello? Ecco, perché si chiamava forte?
Beh, è erroneamente chiamato forte perché quella era una caserma difensiva,
esatto,
costruita a fine anni 80 dell'Ottocento, che non aveva nulla di forte.
Ah, ecco, chiaro. Quindi a questo punto cominciano i primi colpi a partire da una parte e dall'altra. Se non sbaglio, un colpo molto pesante raggiunse Asiago proprio sulla chiesa. Mi pare di ricordare che me lo raccontò Gianni,
sì,
Piero Pan.
Beh, poi è un altro episodio dall'altra parte del confine, fu proprio il 25 maggio, quando sulla porta della chiesa di Luserna vennero ferite due donne e una morì, aveva 18 anni. E quindi il sacerdote Don Pardace, che era il parroco di Luserna, proprio mentre stava celebrando Santa Messa, dovette abbandonare l'altare e scappar via perché stavano bombardando.
Quindi questi forti ebbero vita breve in un certo senso.
Sì, assolutamente, perché i primi danni sono sul 30 maggio. Il 30 maggio uno delle quattro cupole corazzate di Forte Campolongo, la culatta, vale a dire non è nient'altro che il retro del cannone, scoppiò e provocò la morte di due artiglieri della provincia di Vicenza. Il 9 giugno, secondo bombardamento, questo col 305 mm, proprio su Forte Campolongo, altri due morti. E poi, ahimè, alle 14.45 del 12 giugno 1915, una granata da 305 mm forò come se fosse burro la copertura tra la terza e quarta cupola di Forte Verena e provocò la morte di 42 militari per la maggior parte della provincia di Vicenza. E questo fu, diciamo, la fine dell'importanza delle fortificazioni, perché dopo pochi giorni Cadorna ordinò che tutti i forti italiani, quando fossero stati bombardati da calibri superiori a 150 mm, dovevano essere abbandonati.
Chiaro, questo è stato veramente anche un errore di valutazione, quindi in un certo senso molto grave, insomma.
Gravissimo, perché venne fatta proprio una commissione d'inchiesta da parte del genio della prima armata nel luglio 1915, che analizzarono nel dettaglio la costruzione di Forte Verena e lì dissero, letteralmente hanno scritto, che il forte non poteva resistere a calibri superiori a 150 mm perché era stato progettato in quel modo lì. Perché? E poi il forte, come era costruito? Era fatto da un conglomerato cementizio formato da petrisco minuto. Questo senza un minimo di...
Si sgretolava,
ecco perché ci furono tutti questi morti.
Bene, noi qui ci interrompiamo perché il tempo è scaduto, ma non certo si interrompe il nostro discorso, che continuerà lunedì prossimo, perché abbiamo solo visto che si stavano sparando i primi colpi di cannone. E allora poi adesso dovremmo capire come e perché l'Austria, a me viene questo sospetto, non approfittò di questo momento, diciamo, di supremazia, mi pare che invece ci fu un tentennamento, forse ci furono degli ordini sbagliati a livello dei comandi, ma di questo parleremo proprio ricominciando da lunedì prossimo. Grazie molte al dottor Leonardo Malatesta per essere venuto qui nei nostri studi e per essere quello che io considero un abilissimo scrittore e anche molto un coltissimo storico proprio della Grande Guerra. E a voi tutti, cari ascoltatori, non perdetevi l'appuntamento di lunedì prossimo.
Finestre sul mondo. Storie, incontri, personaggi. A cura del giornalista Giorgio D'Ausilio.